Laudetur Jesus Christus.
Nei titoli, il pensiero ieri del Papa Dedulin, nigeriano morto di freddo, e oggi l'iniziativa del Cardinale Krajewski per ricordare un senza fissa dimora conosciuto nella zona di San Pietro. Si conclude la settimana dell'unità dei cristiani, ma resta l'impegno per una teologia interconfessionale, ne parliamo con un docente della Lateranense. In modalità virtuale, quest'anno si riunisce da oggi il Forum Economico di Davos, la sfida è ricostruire la fiducia. All'indomani del ricordo del Papa di Edwin, il senza tetto nigeriano ucciso dal freddo in strada, questa mattina a Roma nella parrocchia San Pio X, il cardinale Krajewski ha dato l'ultimo saluto a Roberto Mantovani, un senza fissa dimora di 64 anni che ha trascorso parte della sua vita in piazza della città leonina, fuori le mura vaticane. Il servizio di Benedetta Capelli.
Roberto dormiva sempre davanti a una porta chiusa. È un passaggio forte quello che le limousiniere del Papa offre all'omelia dei funerali del senza tetto che tutti chiamavano Robertino. Esegue e concelebrate insieme al cardinale Pell e al segretario della congregazione per il culto divino, Monsignor Rock. Roberto aveva avuto un passato nell'Hellas Verona, ma un infortunio gli aveva impedito di proseguire la carriera calcistica. Poi la strada, le difficoltà, ma il sorriso e l'allegria non mancavano. Negli ultimi tempi aveva dato ascolto ai volontari e dopo le polmoniti si era trasferito al dormitorio di binario 95 alla stazione Terra. Qui si è spenta la sua vita, al caldo e non nell'indifferenza. Carlo Santoro di Sant'Egidio.
I poveri sono decisamente in aumento e ciascuno di noi deve inventarsi dei modi per entrare in contatto anche con quelli con cui è più difficile relazionarsi.
Oggi Roberto sarebbe felice di sapere che in tanti hanno voluto salutarlo, felice di sapere che non è stato considerato uno scarto, ma una persona con la sua dignità, la sua bellezza e l'amore che anche un cuore graffiato dalla vita può generare.
Questa sera, con la celebrazione dei Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura, si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. L'auspicio condiviso è che il dialogo ecumenico prosegua durante tutto l'anno ed è anche uno degli obiettivi del corso di teologia interconfessionale istituito alla Lateranense. Al microfono di Adriana Masotti, Giuseppe Lorizio, docente di teologia fondamentale e coordinatore dell'iniziativa.
Gli obiettivi sono la ricerca e la formazione. Abbiamo dato vita a un percorso che più che di unità parla di comunione nelle differenze, perché tendiamo a essere in comunione di ricerca e di formazione tra noi, ma anche in comunione spirituale, perché accompagniamo il percorso con dei momenti di preghiera e di spiritualità, in modo che il tema ecumenico e il dialogo abbiano una loro continuità.
Come si inserisce questo tipo di approccio nel contesto della ricerca teologica?
La ricerca teologica oggi ha bisogno di essere meno accademica e più presente nella vita ecclesiale. Inoltre si tratta di tenere aperto un laboratorio di ricerca e di riflessione, perché l'ospedale da campo non ha solo bisogno di medici e infermieri che siano in prima fila nel sostegno delle fragilità, ma anche di chi nei laboratori compie la ricerca.
Dal messaggio del Papa per le comunicazioni sociali diffuso sabato scorso viene l'invito ad un'informazione coraggiosa, non preconfezionata o appiattita. Per parlare di sfide, Antonella Palermo ha intervistato Paolo Borrometi, attualmente vice direttore dell'AGI, autore di diverse inchieste, che molto si è occupato di mafia e che dal 2014 vive sotto scorta.
Io voglio ringraziare il Santo Padre fra i veri rivoluzionari di questo tempo, anche per lo sprone che ci dà sempre a continuare e a fare di più. Questo il fiducio che io intravedo in questo messaggio e cercare di fare meglio non è il tentativo di essere arroganti, significa proprio non sedetevi.
Quanto è alto questo prezzo, come te ne fai una ragione?
Guarda, io in questo momento ho 47 processi per minacce di morte, però io tento sempre di ricordare a me stesso che noi non siamo la notizia, noi dobbiamo continuare a scrivere notizie, non dobbiamo piangerci addosso. D'altronde, se avessi smesso di fare il giornalista, non avrei perso solo io, ma persone, tante o poche, che grazie a tanti colleghi che proprio nelle periferie raccontano fatti che non racconta quasi nessuno o raccontano in pochi.
Parliamo di economia, si svolge virtualmente da oggi il World Economic Forum di Davos. Fino al 29 gennaio più di 1500 leader di governi, aziende e organizzazioni sociali di oltre 70 paesi discuteranno su come affrontare le attuali sfide economiche, ambientali, sociali e tecnologiche. Il primo ad intervenire alle 13 di oggi è stato il presidente cinese Xi Jinping, che ha ribadito la necessità di risposte globali. Ma intanto, proprio in occasione del forum di Davos, l'ONG Oxfam ha lanciato l'allarme su quello che definisce in un rapporto il virus della disuguaglianza. Ce ne parla Marina Tomarro.
Sono le categorie più deboli ad essere maggiormente colpite dall'aumento delle diseguaglianze economiche già esistenti, aumentate con il Covid, dalle migliaia di donne rimaste senza lavoro alle persone con ascendenza africana, che hanno il 40% di probabilità in più di morire per il virus rispetto alla popolazione bianca. Ascoltiamo Elisa Baciotti, responsabile campagne Oxfam.
Il messaggio del rapporto è che è necessario costruire una ripresa post-Covid permettendo alle persone di poter beneficiare da una ripresa che sia effettivamente orientata alla lotta alla disuguaglianza, all'accesso a quei servizi sanitari, educativi, sociali che si sono rivelati così importanti per combattere una crisi così inaspettata.
Nella cronaca internazionale, il vice ministro degli esteri russo Ryabkov ha protestato con forza contro le dichiarazioni di Washington sulle recenti proteste non autorizzate in Russia in una conversazione con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, ma ha smentito la notizia circolata questa mattina di una convocazione dell'ambasciatore stesso. È una notizia dal Regno Unito. Secondo sondaggi pubblicati negli ultimi giorni, il 49% degli scozzesi pensa oggi che la Scozia sarà indipendente al massimo entro 10 anni, mentre i nordirlandesi risultano spaccati esattamente a metà, ma con una maggioranza ora favorevole rispetto a un ipotetico voto referendario. E proprio ieri il premier indipendentista scozzese Nicola Sturgeon ha rilanciato la promessa di sfidare, dopo la pandemia, al no del governo Johnson a un secondo referendum sulla secessione se il suo partito rafforzerà la propria maggioranza nel Parlamento locale alle elezioni di maggio. Sgomento e incredulità a Palermo all'indomani del ritrovamento in un burrone della cittadina siciliana di Caccamo del corpo carbonizzato della 17enne Roberta Siragusa. Non potevo immaginare una cosa del genere, tra i giovani c'è troppo disagio. Così commenta l'accaduto l'insegnante di religione di Roberta, padre Domenico Bartolone. Ieri è stato lui a dire la messa nella piccola comunità, lo ascoltiamo al microfono di Alessandra Zaffiro.
Ieri durante l'omelia ho voluto proprio utilizzare le parole del Vangelo che parlava proprio della conversione. Bisogna attraversare e cambiare proprio il cuore per vivere proprio una vita secondo il cuore del Signore.
E le persone come hanno risposto?
L'intera cittadinanza era triste, parlava proprio di un cambiamento del cuore, del rispetto reciproco, di rispettarsi. Di amore non si muore. Questo non era l'amore.
E lei avverte una sorta di disagio nei giovani della zona?
I giovani hanno bisogno proprio di rimpostare proprio la loro vita. Questa triste storia deve essere come sprone dei giovani che ci sono qui, per dire dobbiamo affrontare il problema e non da soli.
Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la conversione di San Paolo, guardiamo all'opera dipinta all'inizio del Seicento da Caravaggio, due diverse le versioni. Ne ripercorriamo la vicenda nel servizio di Paolo Ondarza.
Due diverse versioni eseguite da Caravaggio per lo stesso tema, la conversione di San Paolo. La tela più celebre è quella di Santa Maria del Popolo a Roma, ma essa è frutto di una prima elaborazione nota come Palao de Scalchi. Qui il pittore raffigura un dialogo tra Cristo e Saulo che, disarcionato da cavallo, si copre gli occhi accecati. Gesù irrompe nello spazio pittorico spezzando un ramo di pioppo. Questa irruenza rischiava di non far comprendere correttamente la visione cattolica della libertà e della grazia. Caravaggio dunque rimise mano al pennello con una nuova tela dove Cristo non compare, è luce. Saulo è a terra, ai piedi del cavallo, è divenuto piccolo, ha le braccia protese ad accogliere chi lo chiama. Lo storico dell'arte, Rodolfo Papa.
Se prima è raccontato nella versione De Scalchi come il momento della ferita, della cecità, dell'abbattimento, qui invece è raccontato il momento dell'adesione. Paolo non solo abbraccia colui che sta vedendo, ma ne abbraccia la croce.
In chiusura, grazie per l'attenzione. Dalla redazione un cordialissimo saluto.